Quando rileggerete i Vangeli, vi accorgerete, una volta che siete stati qua più di quanto siete già abituati, quante volte si parla di Cafarnao. Cioè, noi non ci facciamo caso, la cosa bella di stare qui è che vi fa ricordare poi dopo, sono talmente tanti i brani che come dire, non è possibile fermarsi qui. Allora quest'anno mi è venuto di prendere un brano diverso da quello che spesso si legge, si medita sul brano di Giovanni 6, il discorso dei pani, no? Ne prendiamo un altro per anche variare, eccetera. Leggiamo Marco 2, un testo importantissimo che vi fa rendere conto di cosa succedeva qui a Cafarnao e ci parla di un tema fondamentale che è il perdono dei peccati e quindi poi quello che è un sacramento altrettanto importante che è la confessione. Marco 2, capitolo 1. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni, perché era stato a Cafarnao, tutto il primo capitolo Gesù sta a Cafarnao di Marco, poi esce e poi dopo ritorna, predica nei villaggi intorno e poi ritorna a Cafarnao. Si seppe che era in casa, qual è la casa? La risposta è chiara, e si radunarono tante persone che non vi era posto neanche davanti alla porta ed egli annunciava loro la parola. Gesù parla continuamente, annunziava la parola, e la parola, notate, in Gesù e anche in Paolo non è solamente la scrittura, questo è molto importante, Papa Francesco l'ha già ripetuto, i miei alunni lo sanno bene, la parola di Dio eccede la scrittura, la parola di Dio non è la scrittura. Se un mio alunno viene all'esame e io gli chiedo che cos'è la parola di Dio, mi risponde la Bibbia, io non lo boccio perché non boccio nessuno, però di sicuro non sono molto contento e di sicuro non gli metto 10, cioè per usare un eufemismo, insomma, no? Cioè la parola è Gesù che parla, la parola è Gesù stesso e la sua parola, no? Così come la parola di una donna non è l'SMS che ti mangia, ma è la sua vita, i suoi baci, le sue carezze, i suoi dialoghi, è lei che parla, la parola precede il testo scritto che la concretizza. Gesù parlava continuamente. Si recarono da lui portandogli un paralitico sorretto da 4 persone. Immaginatevi da qualche parte queste 4 persone con un lettuccio, una barella. Adesso non so perché si scrive barella e non più lettuccio, a me piaceva di più lettuccio, ma va bene così. Lo portano con una barella, con un lettuccio, no? Notate cosa interessantissima anche questo. I miracoli, che sono, ci aggiorneremo, sono un evento reale, cioè tutti i Vangeli sono pieni di miracoli, ma perché il vero miracolo è l'incarnazione, cioè è chiaro che in Gesù succede una cosa che non è secondo le leggi della fisica, Dio non si può fare uomo e non può risorgere dai morti un uomo che è morto, cioè è evidente che c'è la presenza di Dio e i miracoli sono un'attestazione certa. Anche il Talmud che parla contro Gesù dice che Gesù era un mago per cui faceva dei prodigi ma li faceva con il trucco. Adesso sto banalizzando, cioè anche il mondo ebraico sapeva che Gesù non era solo un rabbino ma era uno che faceva miracoli. Questo è interessantissimo, cioè libera la figura di Gesù dall'essere semplicemente il predicatore di turno, il filo. Gesù è il salvatore. È uno a cui gli porti i peccati, le malattie, gli porti, cioè non è che vai solo a dire cosa devo fare, di quale comandamento devo osservare, ma c'è una domanda più grande, mi salvi? Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e fatta un'apertura calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro, perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Forse mi avete già sentito commentare questo versetto, l'esempio più grande per spiegare questo è un esempio tragico e anche poi bello di una storia che mi è capitato di seguire e le persone in questione mi hanno dato l'autorizzazione a raccontarla. Per cui lo posso fare perché così si spiega, secondo me. Era una coppia di giovani, di persone molto giovani che avevano abortito. Lei si è confessata subito, di solito è il maschio che non gliene frega niente, in questo caso lei si è confessata e lui diceva, ma io che mi confesso a fare? tanto oramai il bambino non c'è più. Cioè, che senso ha la confessione, il perdono dei peccati? Cioè, Dio ti assolvo, e che vuol dire? Cioè, non cambia niente, no? Qui si dice solo Dio può perdonare i peccati. Lui diceva, che significa? Cioè, no, che Dio perdona non cambia niente, no? Perdono è una cosa, oramai la vita l'ho rovinata, eccetera, no? E era diventato più cinico, molto intelligente, molto bravo, ma più, cioè gli amici si erano accorti che non sapevano perché, ma non era lo stesso di prima, no? E per 4 anni tornava ogni anno a parlarmi di questa cosa nel giorno anniversario, perché sapete che le persone si ricordano il giorno in cui è avvenuta quella cosa, si ricordano, cioè questo fa parte del dolore che non si può nascondere, anzi che è un segno, se volete, anche di sanità, cioè finché non c'è il perdono di Dio, e a un certo punto lui stava camminando e mi ha raccontato poi questa cosa, si è immaginato il bambino che dal cielo gli sorrideva, è venuto da me, ne abbiamo parlato, e cioè lui, per lui era chiaro, io gli dicevo che il bambino era vivo perché Dio gli aveva dato la vita, e quindi lui riceveva nel perdono di Dio il perdono del suo bambino, che gli diceva: papà, hai fatto una grande boiata, ma stai tranquillo che io sono felice, cioè tu col tuo male non hai rovinato me, cioè tu hai fatto male, ma sappi che Dio è più grande, Dio può vincere il male, cioè il male fatto, Dio è così grande che lo vince. Se volete, il perdono è quella cosa che è il cambiare il passato, cioè noi possiamo cambiare il futuro, ma se io ho ucciso uno, se io ho tradito mia moglie, se io non sono stato un bravo cristiano, se io non ho fatto la carità, cioè come la mettiamo con il passato? Il passato pesa nella vita delle persone, non è uno scherzo il passato, no? E gli dicono giustamente, quindi non è che l'uomo si può perdonare il peccato. La psicologia è importante, abbiamo appunto una psicologa, però la psicologia non ha il potere di perdonare, cioè ti fa capire eventualmente, ti dà delle attenuanti, però poi alla fine dici: ma il male cosa ci faccio? Cioè oramai c'è il male, quella persona non ha la vita. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò, subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti e se ne andò. Tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Il miracolo che avviene, avviene però come un segno, cioè Gesù non vuole innanzitutto semplicemente dare, ma vuole mostrare che lui ha il potere di perdonare i peccati del paralitico. E perché lui ha il potere? Perché lui è realmente il figlio di Dio, lui è la presenza di Dio in mezzo a noi, no? Due piccole storie finali, una la riprendo da Giovanni Lindo Ferretti, questo cantante, qualcuno ne sente parlare fino allo sfinimento da me in questi giorni, Giovanni Lindo Ferretti, che appunto è stato lontanista dai 14 anni, si è allontanato dalla Chiesa, pur venendo da una famiglia molto cattolica, eccetera, quando ha poi lasciato, ha rinnegato in qualche modo l'ideologia comunista come capace di ridare pace al cuore dell'uomo, di creare un uomo nuovo, bello, eccetera, ed è tornato poi dopo alla fede, è tornato a casa, ha cominciato a stare con i cavalli, con la mamma, eccetera, e poi a un certo punto racconta nella sua testimonianza, che lo dice spesso, il viaggio, lui è stato in Mongolia, è stato dice, il viaggio più lungo che ho fatto è quello da casa mia fino al confessionale, perché è un pellegrinaggio di umiltà, è un viaggio di umiltà, cioè per andare da casa mia al confessionale, che sono 100 metri, perché il paese di Cerreto Alpi sono 100 metri, è un viaggio enorme perché devi dire, però lui dice la gioia che tu hai è proporzionale all'umiltà con cui ci vai, cioè poi il ritorno è tanto più gioioso quanto più sei andato, no? E questo Leonardo Mondadori che vi ho già citato, in queste sue testimonianze di conversione, lui dice: ma perché non possiamo dire che confessarsi è una delle gioie più grandi che l'uomo possa avere sulla terra? Cioè, quando uno veramente si confessa, va a volte che non ci vuole andare, ma poi il ritorno è realmente il momento più, fra i più belli che nella vita abbia avuto. Pensate appunto a un peccatore che torna a dire: ma allora non ho perso niente, ma allora la vita è salva, ma allora Dio ha salvato con la sua provvidenza tutto, no? E quindi noi lodiamo Dio. Bene, avete adesso 12 minuti di tempo, per la visita, esattamente alle 12:15 ci troviamo all'ingresso perché dobbiamo andare a prendere la barca.